Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Paolo Lombardi parla di startup e aziende, le linee guida per fare davvero open innovation. Buon ascolto.
Benvenuti. Oggi qui parliamo del rapporto. Sono abituato a parlare in inglese, quindi mi scuso, ogni tanto parlerò in inglese e in italiano. Mia moglie è inglese e non sono abituato a fare tutti questi discorsi in italiano. Le slide sono in inglese per dare l'opportunità a chi di voi non parla l'italiano di seguire. Parleremo del rapporto tra le aziende già stabilite e le start-up. Established companies vuol dire sia grandi imprese che piccole e medie imprese. La parola disruption è una parola che fa abbastanza paura. Pensate a cosa succede con Uber. Quando i tassisti fanno sciopero, le vendite e le sottoscrizioni Uber hanno dei picchi. A ogni sciopero dei tassisti, Uber guadagna sempre di più. Quindi pensate quali siano gli altri casi in cui quando un competitor fa sciopero, un'azienda guadagna in immagine così tanto. Netflix. Nel 2000 Netflix è stata offerta a Blockbuster per 50 milioni di dollari. Blockbuster ha rifiutato di comprarla. Nel 2010 Blockbuster ha chiuso, dichiarato bancarotta. E nel 2016 Netflix aveva un market cap di 65 miliardi di dollari. E ha investito sempre di più in contenuti video. Esatto, sempre di più. 6 miliardi forse, non 6 milioni. D'accordo. Airbnb. Con Airbnb abbiamo capovolto completamente il mercato dell'ospitalità. Gli hotel della Marriott International sono 5.500 nel mondo e Airbnb ha un valore superiore a Marriott International, pur non possedendo neanche un hotel. Amazon non parlo neanche, è praticamente diventato l'unico supermercato online o quello di maggior market cap. Che cosa sta succedendo? Lo vedremo tra un attimo. Il mio nome è Paolo Lombardi, sono direttore di innovazione I3, mi occupo di startup innovative da diversi anni, ne ho fondate io stesso tre, sono alla mia quarta azienda. Prima sono stato ricercatore, mi sono occupato di intelligenza artificiale e ho fondato, diretto o co-gestito adesso 7 incubatori e acceleratori per startup negli ultimi 5 anni, che è un'esperienza abbastanza poco comune, soprattutto in Italia. L'azienda di cui ora sono socio si chiama Tree. Noi aiutiamo le imprese, aiutiamo anche i territori e i talenti e le start-up a lavorare insieme. Portiamo l'esperienza che abbiamo negli ecosistemi e nell'open innovation al servizio di tutti questi attori in modo da generare veramente innovazione. Siamo presenti un po' in tutta Italia e questi sono alcuni dei nostri clienti. Allora, vi parlerò di alcune cose oggi. Perché innovare? Perché collaborare tra startup e grandi aziende? Il modo in cui lo fanno le grandi imprese, large corporations, parlo delle multinazionali. Come lo possono fare le piccole e medie imprese? Come lo stanno facendo? Alcuni casi senza nomi, tranne in uno solo lo nominerò, elementi, di persone, di aziende che vediamo noi nella nostra esperienza e poi consigli e domande. Se volete interrompermi prima con domande, siete benvenuti a farlo. Solo vi chiedo di chiedere un microfono oppure di segnalarmi, così vi porto il microfono e in registrazione in regia sono tutti contenti. Allora, si dice che l'idea vale poco e l'execution dell'idea è invece la cosa di grande valore. Nelle grandi aziende, cioè nelle aziende established companies, aziende già stabilite, questo è di particolare, cioè questo è particolarmente vero. L'azienda costituita negli anni ha accumulato un'esperienza per deliverare un modello di business in modo ottimale, abbassando il più possibile i costi, facendo lavorare il proprio personale nel modo più efficiente, raggiungendo il cliente con la migliore value proposition sul suo business model. La startup si differenzia perché, essendo più piccola, non ha una struttura e quindi è più adatta a ricercare un modello di business. Per cui non è ancora bravissima a eseguire un modello di business perché non ce l'ha. Il fatto di avere una struttura decisionale molto piccola e molto snella le permette di lanciare il cuore oltre l'ostacolo più facilmente, di tentare mercati e business model diversi e anche di eseguire su un business model nuovo in modo più efficace e veloce. La dittatura, o anzi l'organizzazione militare, ci insegna che nelle situazioni di emergenza, quindi quando bisogna cambiare velocemente il piano di azione, avere una gerarchia per cui uno comanda e si esegue, come avviene nelle startup, dove è l'imprenditore con i suoi 3-4 primi impiegati a comandare, permette di cambiare strategia molto velocemente. Nelle grandi imprese in particolare, e qui andiamo oltre i 250 dipendenti, ma anche nelle medie imprese, lo sappiamo che la catena decisionale fa sì che bisogna convincere una serie di stakeholders e di persone all'interno dell'azienda prima di aprire e lanciare un progetto innovativo. C'è un'altra questione che riguarda il brand. Per le grandi aziende e anche le medie imprese il brand è fondamentale perché garantisce una relazione con il cliente che viene mantenuta nel tempo e rinnovata, e quando si apre un nuovo canale, un nuovo cliente, si cerca di mantenerlo. Una startup può giocare d'azzardo perché, non avendo un brand da difendere, può tentare mercati diversi e strategie diverse senza questo rischio reputazionale. Inoltre, siamo ormai in un mondo dove è stato dimostrato che il pesce veloce mangia il pesce lento, non è più il pesce grande che mangia il pesce piccolo, e questo sono gli esempi a cui mi riferivo all'inizio. Netflix, ad esempio. Allora, perché collaborare, perché creare collaborazioni tra startup e imprese stabilite? Allora, da una parte la startup porta all'impresa stabilita una nuova cultura, la cultura di un fare sperimentale, di una cultura digitale tipicamente, o almeno in gran parte. Qui il panorama sta evolvendo nel tempo, anche e soprattutto in Italia. La startup porta anche un rinnovo dell'immagine all'impresa, perché proponendo un servizio, un prodotto nuovo, questo può cambiare il brand. Infine, una velocità di operazione, come abbiamo detto prima, e anche l'innovazione stessa del prodotto, del processo. Dall'altra parte, la grande impresa cosa potrebbe portare alla startup? Credibilità, attraverso la relazione con i propri clienti, i propri canali. Anche la struttura di tutta la catena di valore, dai fornitori fino alla produzione, che una startup fa grande fatica a creare e a mettere in piedi, e infine fondi e investimenti. Un'azienda che ha un interesse a entrare, lo vedremo tra poco, in nuovi mercati oppure a innovare certi prodotti, può voler mettere del capitale a disposizione delle startup. Quindi facciamoli incontrare questi mondi. E come li facciamo incontrare? Attraverso piattaforme di collaborazione. Ad esempio, le aziende possono mettere fuori piattaforme online di open innovation dove chiedono idee alle startup, oppure piattaforme di collaborazione digitale con delle API dei loro prodotti, spazi oppure eventi, acceleratori, incubatori di cui parlerò un po' di più tra poco, e infine investimenti in capitale e acquisizioni alla fine. Qui ho fatto una mappa che ho tratto in parte dalla letteratura e ho riadattato, di possibili obiettivi che hanno le aziende per collaborare con le startup e possibili tool che si possono utilizzare. Quindi i principali obiettivi sono rinnovo della cultura imprenditoriale dell'azienda, un rebranding in senso innovativo e poi una soluzione di problemi di innovazione specifici, oppure l'ingresso in mercati adiacenti. E il modo con cui questo si fa sono appunto eventi dove si attirano startup, si conoscono nuove realtà, fiere come questa, spazi dove si ospitano le startup in co-working, finanziamenti, piattaforme, l'ho coperto prima, l'apertura del proprio network non solo di clienti e quindi di canali, ma anche di partner. Vi faccio vedere questa mappa perché la userò dopo. Però ora vi parlo degli acceleratori corporate. Chi di voi sa che cosa vuol dire acceleratore? Anzi, chi di voi non sa che cosa vuol dire acceleratore? Ok, siamo a metà, quindi lo spiego un pochino. Un acceleratore è un programma per startup, tipicamente organizzato in classi, quindi in coorti, dove entrano 5-10 startup alla volta, vengono in contatto con il team dell'acceleratore, ricevono della mentorship, dei consigli su come cambiare la proposta del loro prodotto o servizio e ricevono anche un piccolo finanziamento, tipicamente. Questo in cambio di un ingresso in capitale. Ora, questo modello dell'acceleratore, Seed Accelerator, è stato preso pari pari anche delle grandi imprese negli anni passati, per cui ci sono stati microfinanziamenti in capitale da tagli da 10.000 a 40.000 euro, tipicamente, in un grande numero di startup early stage, agli stadi iniziali. Vi faccio alcuni esempi. Come partner di Team Book Up di Telecom Italia, noi abbiamo seguito come Tri l'evoluzione del programma di Telecom Italia. Nel 2009 si chiamava Working Capital, viene annunciato nel marzo del 2009 a Catania per iniziativa di Salvo Mizzi, e viene basato su del budget che viene da Corporate Social Responsibility, quindi si utilizza un budget per ridare al territorio, ridare all'Italia qualcosa del sistema Telecom Italia. Nel 2011 parte una grandissima campagna alla ricerca dei 1000 nuovi innovatori, perché ricorderete erano i 150 anni dell'unità. Questa campagna con la signorina vestita da mille ha fatto il giro d'Italia. Effettivamente, se ricordo bene, erano stati superati anche le 1000 domande e il programma da Corporate Social Responsibility diventa Digital Marketing. Cambia ancora nel 2013, quando Telecom Italia decide di aprire 3, adesso 4, incubatori fisici. All'inizio nel 2013 erano Catania, Roma e Milano, che curiosamente si allineano abbastanza regolarmente, non è un caso naturalmente, e per trasformare l'azione di nuovo da Corporate Social Responsibility e Marketing in un'azione di territorio e di maturazione di un ecosistema per cercare di attirare delle startup più interessanti oppure co-crearle con l'ecosistema stesso. Arriviamo al 2017 e il programma di Team, che adesso si chiama Team WCAP, quindi ha accorciato in un hashtag il suo nome, ha una forma ancora diversa. Comincia ad essere più un programma che ricerca delle startup in grado di lavorare insieme a team per cogliere delle opportunità di business o nei mercati in cui team è presente o nei mercati in cui mercati adiacenti in cui team vorrebbe entrare. Speedy Gonzales, Huayra Telefonica. Due anni dopo team, Huayra, cioè Telefonica, parte con il programma Huayra e apre un incubatore fisico a Bogotà. Sono molto veloci perché in tre anni ne aprono 14, da 1 a 14, con una crescita pazzesca, cercando proprio di lavorare sull'idea che la presenza nei territori possa generare una collaborazione più forte con le startup. Il paradigma qui è quello chiaramente dell'utilizzo degli spazi, cioè il mito del co-working space, quindi il fatto che lavorando nello stesso luogo ci sia contaminazione, è quello che prende piede in quegli anni e quindi, ma parliamo dell'altro ieri ovviamente, e quindi c'è un investimento fortissimo di Telefonica nel creare questi luoghi. Nel 2017 Telefonica dal 2015 in poi ha cominciato a chiudere alcuni di questi luoghi e qui non posso fare disclosure, però un amico mi ha raccontato che Telefonica sta per annunciare un'importantissima iniziativa di collaborazione per le startup con altri partner che sarà game changing perché avrà un volume di investimenti che non si è mai visto prima. Perché? Scusate, concludo. Questo volume di investimenti non sarà più un volume, non è un volume più da early stage, ma è un volume per later stage, quindi per startup o aziende che hanno capacità di innovare e che hanno bisogno di capitali molto più importanti dei 10.000-40.000 euro di cui parlavamo prima. Enel, torniamo in Italia. Io ho collaborato con Enel nel programma acceleratore Incense e lì cercavamo delle startup. Era già un acceleratore che è partito nel 2014 o 2015 e è andato avanti per due anni. Cercavamo delle startup già con un taglio interessante perché davamo 150.000 euro come finanziamento. Dopo questo programma Enel ha cominciato a capire l'importanza della presenza dei territori e dal febbraio del 2017, anzi scusate, a luglio 2016 a marzo 2017 ha già aperto tre hub di innovazione, uno a Tel Aviv, uno a San Francisco, siamo a febbraio, a febbraio hanno chiuso una partnership con Accelerator in Hawaii e anche qui non posso dare ulteriori dettagli, però è già pubblico perché è stato oggetto di un bando da parte di Enel. Stanno per preparare un'iniziativa molto importante e interessante a Catania, quindi e forse non solo. Quindi anche Enel comincia a entrare in questo mondo in modo strutturato e parlando sempre con ex colleghi e amici, l'idea di Enel è quella di non mettere a disposizione dei capitali, dei finanziamenti a 10-40 mila euro per entrare in quota capitale, ma creare dei progetti di innovazione e non mi è stata specificata la cifra, ma parliamo sicuramente di 5 zeri, insieme alle aziende che entrano in questo programma. Ultimo caso, sempre per rimanere in Italia, B-Ventures. B-Ventures è stata creata nel 2013, sono partiti con una grande campagna, è il, appunto, il Corporate Accelerator di Buongiorno, che è stato, che adesso è Docomo Italia, è stata acquistata da Docomo. Nel 2013 cercavano 10 startup dando, mi pare, 25.000 euro ciascuna. Di queste ne avrebbero trattenute 3, e forse 10 startup senza dare nulla tranne ospitarle nei loro spazi. Poi ne trattenevano 3 dando 50.000 o 25.000 euro, e poi c'era un modello in cui la startup, se voleva rimanere, doveva pagare e così via, insomma. Hanno fatto un salto di livello pazzesco, un cambio di strategia nel 2016. Hanno diminuito il taglio, adesso danno effettivamente 25.000 euro ma una sola startup, mentre hanno fatto 2 investimenti a 500.000, per la precisione 500-550.000. Mentre prima erano generici sul mobile, ora cercano dei verticali molto specifici che hanno a che fare con i loro bisogni di innovazione, fintech e digital content, e stanno investendo molto anche non solo in Italia ma in questo caso in Spagna. Allora, siamo nel 2016, inizio 2016, INSEAD, che molti di voi conosceranno come una delle top MBA school a livello mondiale, pubblica insieme a 500 Startups, un acceleratore della Silicon Valley, pubblicano uno studio sull'open innovation, e vedete che gli acceleratori e gli incubatori vengono messi come strumenti molto efficaci in generale, ma soprattutto importanti per rinnovare la cultura aziendale. Mentre per entrare in nuovi mercati oppure risolvere problemi specifici di business, la fanno da padrone, secondo loro, gli investimenti e merger acquisition. Stesso risultato è su un altro articolo, questa volta in ESTA, che è un istituto di ricerca di Londra. Stessa cosa, quindi accelerators e incubators, che vedete lì sopra, sono indicati per migliorare la cultura aziendale e innovare il brand. C'è qualcosa che non va, però, perché quello che si è visto è che acquisizioni come quella di Facebook verso WhatsApp, che intanto hanno avuto dei volumi molto alti, quindi 18 miliardi di dollari, non corrispondono ad acquisizioni che avvengono al di fuori del mercato del tech. Le major americane, Google con YouTube, Facebook con WhatsApp, e potremmo andare avanti, hanno fatto acquisizioni plurimiliardarie e hanno integrato dei team all'interno della propria struttura in modo relativamente facile. Ma questo perché anche Google e Facebook sono nate l'altro ieri e nascono dalla stessa sottocultura. General Motors acquista in un settore assolutamente strategico, l'anno scorso, qualche mese fa, acquista Cruise Automotive per $1 miliardo. Piccola azienda, da 30 persone, bisogna capire se è stata sovravvalutata o no. La nostra italiana Vislab è stata comprata per 30 milioni di euro pochi mesi prima. E fanno la stessa cosa, automazione della guida automatica. Vislab è di Parma. Il problema è che le acquisizioni nelle Fortune 500 oppure nelle aziende più tradizionali creano problemi di clash culturale e non sono molto ben viste anche dai consigli di amministrazione. Cioè pare che non ci sia una comprensione da parte dei decision makers all'interno delle grandi aziende del perché uno dovrebbe spendere una vasta fetta del fatturato dell'azienda nel comprare una startup, anche se sembra interessante. Ecco, quindi queste sono le spie di problemi. Il clash culturale di cui ho già parlato si concretizza nel fatto che una startup che entra in un'azienda già strutturata si ritrova spesata, perché abituata ad agire con ritmi che sono praticamente quotidiani su cicli di decisione-azione, nelle startup, nelle aziende strutturate si trovano da dover aspettare settimane, se non mesi, se non anche un anno e mezzo per procedere con il loro progetto. Hanno anche, pare, molta difficoltà a mappare come e con chi interagire all'interno di un'azienda strutturata. Quindi la startup non sa chi decise cosa e quindi con chi deve interloquire. Pare che, statistica, in media ci vogliono circa 12 mesi per creare una collaborazione tra una startup e un'azienda. Qual è il mio claim? Vi ho raccontato prima che alcuni articoli ancora recenti, appunto di un anno fa, piazzano gli acceleratori, gli incubatori delle aziende in quel settore, dove sono importanti per la cultura aziendale e il rebranding e danno eventi, spazi e fondi. Dalle storie che vi ho raccontato, sia di TIM che di Enel, che di B-Ventures e anche di Waira, di Telefonica, io credo che quello che sta succedendo è che c'è uno shift, ma sta succedendo veramente in questi ultimi mesi, c'è uno shift da una posizione che vedete in alto a sinistra a una in basso a destra, cioè questi programmi di apertura verso le startup stanno diventando dei programmi dove l'azienda mette a disposizione delle proprie piattaforme, network e dei canali per scopi di innovazione e di ingresso in nuovi mercati. E qui, invece di corporate accelerators, credo che cominceremo a parlare sempre più spesso di open innovation programs. E sempre qui, io credo, si stia aprendo un nuovo scenario di opportunità per le piccole e medie imprese. Ovvero, quando le grandi aziende adesso stanno da entrambe le parti, perché la piccola e media impresa può diventare il trade union tra la corporation che cerca le startup ma non riesce a integrarle completamente e la startup che magari deve finire un prodotto, deve lanciarlo, non riesce a farlo da sola e può allearsi con una piccola e media impresa per diventare più grande e crescere più in fretta. Allora, vorrei parlare un po' di strumenti che possono avere, secondo me, le piccole e medie imprese per collaborare con le startup. Chiaramente uno è quello degli investimenti, è di fare una spin-off insieme, quindi raccogliere una startup in erba e dire ok, io ti metto dentro qualcosa, ti metto anche del personale e facciamo una nuova azienda oppure entro in capitale da te. L'altro è quello del procurement, quindi la startup diventa fornitrice della piccola e media impresa e questa la porta ai propri clienti. Questo funziona molto bene per gli integratori. C'è chi fa work for equity. Tutti sapete ormai cos'è, c'era qui Mattia Corbetta 2 ore fa a parlarne. Work for equity vuol dire che alcune piccole e medie imprese italiane, ne conosco una qui del Veneto peraltro, ma non voglio fare nomi, mettono a disposizione, tipicamente se sono nel settore digitale, dei programmatori, se sono delle aziende che fanno gestione anche finanziaria, mettono a disposizione l'amministrazione e la finanza, per prendere delle partecipazioni in startup, ma poi anche per portare, non succede sempre, ma nei migliori dei casi portare l'azienda ai propri clienti. L'altro meccanismo è quello del revenue sharing, quindi facciamo qualcosa insieme, poi un po' del ricavato è di uno e un po' è dell'altro. Allora, vi vorrei raccontare un'esperienza di cui noi, anche essendo partner di Future Food, conosciamo bene, che è quella di Day. Day non è, è una piccola media impresa di 100 dipendenti che fattura quasi mezzo miliardo, mi pare 570 milioni di euro. Ovviamente vendono buoni pasto, quindi con tutto ciò che comporta il loro modello di business. Il percorso che ha seguito Day nel decidere di partecipare nelle startup non parte dalle startup, ma parte da Day. Quindi hanno cominciato, lavorando con Future Food, ad analizzare i propri bisogni, identificare a quel punto delle criticità nei loro processi decisionali, anche di innovazione, oppure esattamente in alcuni pezzi innovativi che gli mancavano a livello hardware, software, intendo. Lì hanno poi indagato delle opportunità, quindi avvicinandosi e conoscendo delle startup, ma su dei bisogni molto specifici, e alla fine stanno facendo, si preparano a fare un co-design delle soluzioni con le startup. Io credo che questo sia un percorso molto razionale, che espone a pochi rischi, ovviamente richiede uno sforzo, un effort da parte dell'azienda, dell'impresa Day, però non è un sparare a pioggia e vedo chi mi arriva, come erano i modelli degli acceleratori incubatori fino a 2-3 anni fa. Ci sono alcuni altri casi di cui vi vorrei parlare perché li trovo interessanti. Allora, intanto bisogna capire, per le piccole e medie imprese, che una startup non è semplicemente una nuova azienda. La startup, tecnicamente il termine vuol dire nuova azienda, però ormai sempre di più si cerca di utilizzare come azienda che vuole diventare grande il prima possibile. Quindi frenare una startup bloccandone la crescita non è quello che si aspetta almeno l'imprenditore della startup. Magari può fare comodo all'impresa con cui questa lavora, perché la tiene imbrigliata e mantiene i margini, però non favorisce un buon matrimonio. Ci sono dei casi che vi potrei raccontare, ma di nuovo non voglio fare i nomi, dove siamo, anche perché siamo registrati, dove purtroppo una prima collaborazione per creare un prodotto insieme non si è trasferita nell'andare sul cliente insieme. Ne parlo meglio ancora un po' dopo. C'è un'altra cosa da tenere presente. Alcune startup mi hanno raccontato che dalle piccole e medie imprese in particolare, mentre le grandi imprese o gli acceleratori hanno seguito il modello degli acceleratori, quindi chiedono il 5-10% per questi 10-40 mila euro, ma anche di più, quindi a valutazioni dell'azienda molto più alte, le piccole e medie imprese italiane che hanno cominciato a lavorare con le startup sono particolarmente esose. Andiamo a percentuali del 40, se non in maggioranza, richiesta di entrare in maggioranza. Questo è un punto d'allarme che vorrei dare alle piccole e medie imprese presenti o che ci guardano in registrazione, perché rischia di innescare un processo di selezione negativa, avversa. Ovvero, le startup che rispondono a questi termini di negoziazione sono quelle che non credono di diventare grandi e hanno paura. Quindi vi ritrovate, magari credendo di fare l'affare, vi ritrovate ad avere in mano in realtà i cavalli di serie Z. Magari Z no, ma C e non quelli B e A. Un'altra cosa che ho visto fare, soprattutto dalle piccole e medie imprese che offrono il work for equity con l'IT, è un tentativo anche inconscio, spesso inconscio, di fare lock-in, ovvero io ti sviluppo l'app che hai in mente, oppure il sito che hai in mente, la web app, eccetera, per i primi N mesi o N anni siamo soci, cioè mi ripaghi con le quote che acquisisco per il work for equity, dopo quegli N anni mi paghi per la manutenzione del software. Questo ovviamente è un lock-in, un lock-in che impedisce ad investitori di rischio di entrare in una startup di questo genere. L'investitore di rischio, se vede che dipende da un fornitore, che l'azienda, l'impresa dipende da un solo fornitore, ha una paura folle, perché sa che il potere del fornitore è talmente grande che potrebbe anche far andare male l'investimento. Quindi rischiate di tagliare le gambe e di nuovo non far crescere la startup. L'altra cosa, appunto, molto molto importante è capire, che lo anticipo qui, credo di averlo in una slide successiva, ma ve lo anticipo, capire che il valore più importante per una startup è raggiungere il mercato. Spesso queste sono startup che hanno il prodotto è fatto da persone con competenze tecnologiche di design interessanti, ma che non sanno vendere. Le aziende invece strutturate vendono da 10, 15, 20, 30, 50 anni e quindi hanno anche imparato cosa vuol dire proporre un nuovo prodotto. Questo è uno dei valori principali che si può dare alla startup, quindi il revenue sharing secondo me può essere un metodo interessante. No, ve lo volevo dire proprio lì, ve lo dico adesso senza tornare indietro. Quello che ho anche capito seguendo alcuni casi di startup è la seguente cosa. Se una piccola media impresa o anche una grande impresa investe in una startup tecnologica, di qualsiasi tech si parli, cerca di proporla a dei clienti B2B, come sappiamo le vendite B2B, essendo relazionali, richiedono delle forti analisi e spiegazioni. Non sempre i venditori storici dell'azienda strutturata sono in grado di capire nel giro di poco tempo, dove poco vuol dire 6, 12, 18 mesi, il potenziale del prodotto della startup. Conseguenza, se non si va a vendere insieme, si rischia che l'investimento, qualsiasi modo esso sia stato fatto, con la startup non porti a dei ricavi. Quindi qui non vorrei fare dati, però una startup trentina ci ha messo 18 mesi a far capire al proprio partner che cosa facesse il loro prodotto. Adesso i venditori hanno cominciato a venderlo, ma stanno vendendo delle cose che poi la startup non riesce a stare dietro a eseguire. Scusate, non adesso, questo siamo nel luglio, agosto, settembre del 2016. Nell'ottobre, novembre del 2016 gli imprenditori hanno ottenuto di andare al secondo incontro col venditore, l'imprenditore della startup, riuscendo quindi a comunicare meglio il valore e anche a chiudere le vendite, peraltro. Un'altra esperienza di un'altra startup, e questo è proprio il caso di Occam, startup trentina. Occam ha avuto una doppia esperienza con due partner diversi. Da una parte un partner con cui ha costruito un prodotto tecnologico, ma poi il partner è andato da solo a venderlo e non ne hanno venduto neanche uno, e partner integratore, altro partner integratore che è andato a vendere con Occam il prodotto e hanno chiuso due vendite negli ultimi 3-4 mesi. Quindi l'esperienza dell'imprenditore qui è esattamente quella di cui vi parlavo prima. Vorrei parlarvi del bel progetto che Occam ha fatto con ACI, perché hanno sperimentato un modo di interazione che a me non era ancora mai capitato di sentire, ovvero ACI di fatto ha cofinanziato lo sviluppo di un prodotto in questo modo. Il 50% dello sforzo del prodotto è stato messo da Occam e il 50% da ACI, ovvero la giornata dello sviluppatore, quando si trattava di lavorare sul prodotto generale, era divisa 50-50. Se poi era il caso specifico di applicazione di ACI, allora era praticamente un progetto da Occam verso ACI, quindi veniva pagato al 100%. In questo format la proprietà del prodotto rimarrà a Occam, quindi Occam potrà rivenderla ad altri, e credo che siano anche qui in funzione alcuni ragionamenti sul revenue sharing per il dopo. sono state altre esperienze di altre startup in cui invece dopo aver creato il prodotto c'è stato un tentativo di sottrarlo e così via, ma non vi annoio. Arriviamo alla conclusione, le ultime due slide. Eccola. Slide consigli per startup. Allora, le startup c'è da dire questo. Le aziende si stanno aprendo sempre di più alla possibilità di collaborare con le startup, con voi. Quindi il punto è che l'attenzione si sta muovendo verso appunto gli innovation needs e i nuovi mercati. Prima di affrontare il colloquio con un'azienda bisogna capire quali sono, fare i compiti e capire quali sono questi innovation needs. È un ottimo momento per la tecnologia. Perché? Perché, soprattutto per le corps, se ci pensate, quest'anno o l'anno scorso è successa una cosa che credo in pochi avessero previsto, ovvero che delle aziende digitali dell'informatica che erano motori di ricerca cominciassero a costruire automobili. Una delle industrie principali dell'Europa, che è sempre stata tradizionalmente una delle roccaforti europee, è fortemente minacciata da uno che 20 anni fa manco esisteva. Questa cosa sta facendo tremare più di un... anche io tremo, perché non so quanti siano i posti di lavoro in Europa su questa roba qui, però se pensate che tutti questi posti di lavoro potrebbero scomparire, è un problema complesso. Per cui, unendosi in questo momento con chi ha competenze digitali nuove e chi invece ha delle strutture commerciali già rodate, questo è il momento giusto per introdurre appunto le startup tecnologiche in grandi aziende. Allora, per le aziende già strutturate, il consiglio principale è partire da una forte analisi interna. Come diceva Socrate, adesso mi viene in inglese, know thyself, però non è così. Nosce te ipsum, qualcosa del genere. Grazie. Ecco, in greco non lo so dire. Conoscere i propri bisogni è assolutamente la tappa principale e la prima tappa. Si può fare da soli, si può fare con degli analisti che vi aiutano, però andare verso l'innovazione, verso le startup senza aver messo in ordine quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere rallenta le decisioni dopo e potrebbe aumentare i costi e magari farà anche crollare la passione di fare questa cosa. Altra cosa che ho visto, questo è verissimo nelle grandi aziende, ma credo anche almeno in quelle medie, è che se non c'è un forte endorsement della leadership non si collabora, perché gli ostacoli sono talmente grandi che a un certo punto qualcuno deve rompere la catena di burocrazia e quindi se c'è l'amministratore delegato che è convinto scende in campo e apre la porta, altrimenti se l'amministratore delegato o chi per lui, suo delegato diretto, riporto diretto, non è attivo sul programma di innovazione, di nuovo i rallentamenti rischiano di insabbiare tutto. Altra cosa importante è la figura del champion. Il fatto di assegnare a ogni startup, quando arriva, un referente aziendale che è il cicerone e che ha anche ricevuto all'interno dell'azienda questa investitura, quindi tutti gli altri sanno che lui è il cicerone di quella startup, è una cosa che funziona molto bene. Perché appunto riesce ad aprire magari queste porte e riesce a spiegare con chi parlare. Infine, quello che mi è capitato di vedere negli ultimi mesi è che alcune piccole e medie imprese stanno cercando di mettersi insieme, quindi non avendo i mezzi per fare da soli un programma di innovazione, si mettono insieme tipicamente con altri componenti della filiera, quindi non con concorrenti oppure sulla stessa cosa, ma altri componenti della filiera creano un'offerta per cui si parte da lo stiamo facendo con Future Food, si parte dall'agro, si arriva alla meccanica l'agricoltura, si arriva al tech, al precision farming e poi si arriva alle piattaforme di e-commerce per i prodotti agricoli. E quindi mettendo insieme dei player che coprono tutto questo si crea un programma di innovazione. Poi chiaramente uno una volta intercetta una startup di un tipo, una volta di un altro, però si ragiona insieme. Ok, con questo finito, non so che ore siano, vi ringrazio per aver resistito fin qui.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!